Allora, il nostro Voi che sapete di oggi, con noi c'è Roberto Corrent, ci introduce il tema. Buongiorno Roberto,
Buongiorno Paolo.
buongiorno, e ci introduce anche i nostri ospiti.
Allora, gli ospiti li presento subito, anzi non avrebbero bisogno di presentazioni perché sono delle voci riconoscibilissime su Rete2. Buongiorno Franco Fabbri. E
Buongiorno, buongiorno a tutti.
buongiorno MSK, Marcello Storcia-Keller.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Marcello. Allora, noi dedichiamo questo spazio a un tema che ci è particolarmente caro e quest'anno beethoveniano ancora di più perché dovrebbe essere quello che avrebbe potuto essere se si fosse affrontato l'anno beethoveniano da una prospettiva giusta, giusta secondo me e secondo altri. Ma ci occupiamo di musica classica vista attraverso gli occhi di chi ha qualche dubbio su che cosa sia davvero la musica classica. Allora, il presupposto è la pubblicazione online nel sito di accademia.edu di un libro intitolato Non è musica leggera, che raccoglie dei saggi dedicati a musica, diciamo così, d'arte, musica seria, musica colta, quello che volete voi, ma vedremo che tutte le definizioni fanno acqua, di Franco Fabbri. Ora, questo libro, che tutti voi potete scaricare, leggere, di cui potrete disporre, sarà pubblicato a settembre, correggimi se sbaglio, Franco, da Yaka Book.
Sì, confermo. Ho parlato stamattina con l'editrice, quindi senz'altro il libro sarà in libreria.
Allora, questo ci fa molto piacere. Vorrei leggervi che cosa trovate come epigrafe di questo libro. Chi sa solo di musica non sa in realtà nulla anche di essa. Un'epigrafe che Hans Eisler prende a prestito da Georg Christoph Lichtenberg. Ma parlando di musica leggera, o musica che non è leggera, mi piacerebbe coinvolgere subito Marcello, a cui dobbiamo un bellissimo libro pubblicato tra l'altro da Rete2, dalla RSI, Note in libertà, la raccolta di una cosa analoga di quella che ha fatto Franco, di contributi in voce che hai offerto agli ascoltatori di Rete2 della Radio Svizzera, dove troviamo per esempio un capitolo dedicato alla buona musica e poi ricordo che sei anche l'estensore della voce dedicata alla classical music sulla Sage International Encyclopedia of Music and Culture. Allora la domanda, Marcello, è che cos'è la musica classica?
Dunque, per come la vedo io, la musica classica è una categoria storica, una concettualizzazione, che non si era fermata del tutto, non si era affermata del tutto, ancora prima della Prima Guerra Mondiale. E questa categoria storica, essendo storica, non è eterna. E non esisteva prima. E mi domando se esisterà in un futuro più o meno lontano. Te lo spiego così. Mio nonno, uno dei miei nonni che era nato nel 1875, non aveva il concetto di musica classica. Sapeva che esistevano i quartetti, sapeva che esistevano le sinfonie, sapeva che esistevano i Lieder, ma era per lui impossibile metterli nello stesso cesto. Sapeva che i quartetti si suonano a casa, li suonano a casa le persone che hanno la fortuna di poterli suonare, le sinfonie si ascoltano in sale multiuso, non sale da concerto che arrivarono tardissimo nell'Ottocento, e in queste sale multiuso mio nonno a volte portava il cagnolino e si portava anche un sigaro che fumava se i suoi vicini di posto glielo consentivano. Ecco, quindi questo concetto, per lui fu sempre ostico, visse fino negli anni 60, ogni tanto ascoltavamo qualcosa e mi diceva Marcello, ma questa è musica classica o non è classica?
Appunto, i crisantemi di Puccini è la stessa cosa degli ultimi quartetti di Beethoven. Questo è uno dei possibili argomenti di discussione. Vorrei chiedere a Franco Fabbri se può riassumere in qualche modo quali sono i contenuti di questa raccolta di saggi e articoli che hai pubblicato come programmi di sala per la Scala, ma non soltanto, anche per le Biennali di Venezia.
Sì, ti ringrazio. Il libro è fatto sostanzialmente di due parti. Comincio a parlare della seconda, che è costituita da dei saggi teorici presentati appunto come conferenze in varie occasioni, in Italia e all'estero, e che trattano argomenti simili a quello con cui abbiamo iniziato e a proposito dei quali non posso non essere d'accordo con Marcello Sorcekeller, anzi devo dire che Marcello è sempre stato una fonte per me e un confronto prezioso. Quindi alcuni saggi che discutono ad esempio proprio la nascita del concetto di musica classica, la nascita del concetto di musica assoluta, questo è un saggio che si intitola La musica come forma dell'interrelazione sociale, in cui si parla ad esempio delle teorie di musicologi come Dahlhaus, Gebrecht e altri, o altri saggi che affrontano temi simili di questo genere, temi che discutono la categorizzazione delle musiche in generale e in modo particolare di quella che tendiamo a chiamare per abitudine musica classica, che in uno di questi saggi io definivo scherzosamente la musica etnica della borghesia occidentale, ma il funzionario della Biennale di Venezia che lesse questa la mia introduzione non capì che era uno scherzo e quindi poi apparve in un documento ufficiale, in un programma di sala della Biennale, che io avrei tenuto una conferenza sulla musica etnica della borghesia occidentale.
Questo è grandioso.
Ecco, la prima parte invece di questo mio libro è una raccolta di scritti per esecuzioni in teatro o in sale da concerto di un vario repertorio che parte dai primi del Novecento, parte con Das Lied von der Erde di Mahler e arriva in grosso modo agli anni 2000, composizioni di autori viventi come non so, Luca Francesconi o Sciarrino o altri. Sono queste, diciamo, testi di occasione nei quali però mi sono all'epoca particolarmente impegnato e che avevo trovato che potessero essere raccolti anche per qualche lettore in più rispetto a quelli che avevano consultato questi testi durante quelle occasioni di spettacolo. E quindi poi mi sono reso conto, mettendo insieme tutto questo materiale, che c'erano continui rimandi da una parte all'altra e da un capitolo all'altro del libro, e che il libro stava abbastanza bene insieme, per cui ho insistito perché ci fosse un pubblico che lo leggesse e alla fine, arrivato nel mezzo della pandemia, l'ho messo su internet in modo che il pubblico avesse, gli appassionati di musica avessero qualcosa da leggere mentre stavano chiusi in casa.
Di questo ti ringraziamo veramente moltissimo. La stessa cosa si può fare con i saggi che aveva pubblicato a suo tempo in volume di Marcello Sorcekeller, quelli che si intitolano Note in libertà. Uno di questi si intitola La buona musica, dove Marcello dice: per alcuni la buona musica è per definizione la musica classica. Anche il più insignificante brano di Beethoven, magari uno di quelli scritti di venerdì 13, quando Ludovico Van aveva il mal di testa, sembra a costoro più pregevole della più bella canzone dei Beatles. Allora, io non so, io ricordo che Franco Fabbri ha studiato chitarra classica, che è stato uno dei fondatori e frontman degli Stormy Six per molti anni, e in questo libro non si parla soltanto di musica classica, come appunto abbiamo sentito da lui, si parla anche di avanguardia, ma si parla anche di Frank Zappa, si parla di King Crimson, c'è l'album bianco e c'è il Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Marcello Sorcekeller, da parte tua hai un interesse anche lì a 380 gradi per la musica, e sei interessato a coloro che sanno fare musica di qualsiasi genere, ma con qualità. Poteva essere Gorni Kramer o Boneschi, ma potevano essere, che ne so, i gamelan indonesiani.
Sì, senti, innanzitutto dico che io e Franco Fabbri potremmo istituire una società di reciproca ammirazione, perché potrei ascoltarlo all'infinito e leggerlo all'infinito. E tu sei gentile a paragonare il mio Libercolo con questo importante libro di Franco, che io considero uno dei pochissimi libri indispensabili per comprendere la musica del Novecento. Dunque, qual era la tua domanda? Ecco, stavo pensando
Che,
fra.
beh, la musica di interesse, la musica,
Interesse.
diciamo, la musica che impegnativa non ha un confine determinato da Ludwig van o da Johann Sebastian. Insomma, sto parlando del gamelan indonesiano o della musica di Boneschi.
Certo. E effettivamente io amo moltissimo quei musicisti che chiamo, che definisco ad ampio spettro, come gli antibiotici, no? Che sanno essere creativi negli ambiti più diversi della prassi musicale. Sì, quindi questi musicisti oggi sono spesso considerati musicisti che scavalcano i generi. Franco dice invece proprio in quel saggio contenuto nel libro Zappa e l'elettroacustica che invece di considerarli musicisti che scavalcano i generi, sarebbe molto più sensato ripensare i generi, queste categorie attraverso le quali vediamo il mondo della musica e se le ridefiniamo. Se le definiamo nuovamente, scusa le
Ci siamo.
papere, se riusciamo a ridefinirli, a quel punto vedremo il mondo della musica in modo sostanzialmente diverso e magari più produttivo, perché alcune di queste categorie, come quella di musica classica, in effetti sono come dei vetri affumicati che ci danno una visione distorta e non esatta, della realtà.
Allora, vorrei proporvi il primo ascolto che è dedicato ai primi due capitoli, insomma, del libro di Franco Fabbri. I primi due capitoli dedicati a Gustav Mahler, al Lied von der Erde di cui ha parlato poco fa, ma anche il romanzo della nona. E il capitolo esordisce così: un La grave ripetuto su una figura sincopata, divisa tra i violoncelli e un corno. Un frammento melodico, meccanico, che sembra incepparsi per poi ripartire, assegnato all'arpa. Un armonico leggero, sempre un la, affidato ai contrabbassi, un accenno di canto che vorrebbe forse essere spiegato, ma è soffocato nel corno chiuso, una sestina tremolante delle viole. Nelle prime sei battute della sua nona sinfonia, Mahler ha concentrato gran parte dei materiali, perlomeno dei moduli ritmici e degli spunti melodici elementari, che incontreremo nel corso di tutto il primo movimento.
Thank you.
L'inizio, l'incipit, bellissimo, qualcuno aveva parlato del cuore di Mahler che zoppicava, di lì a poco sarebbe morto proprio per un problema cardiaco nel 1909-1910. Questo era il capitolo dedicato alla nona sinfonia di Mahler, qui la versione che vi ho proposto è quella tra le ultime presenze lucernesi di Claudio Abbado con la sua Lucerne Festival Orchestra. Il libro comprende anche delle pagine, questo non è musica leggera, torno a ricordare che questo è il titolo del libro che a partire da settembre sarà disponibile anche in versione cartacea presso l'editore Jacabook. Ecco, Franco Fabbri in alcuni capitoli mette assieme, fonde dei temi che sembrerebbero distantissimi, come il caso del capitolo Geografie della Passione, che è quello immediatamente successivo ai due capitoli maleriani. Weil, Ives e Béla Bartók. Ecco, per esempio, che cosa hanno in comune, secondo Franco Fabbri, questi tre personaggi? Come sei riuscito a sviscerare in un programma di sala questo tema?
Sì, diciamo che la responsabilità prima è di chi aveva fatto quel programma. Mettendo nella stessa serata alla Scala questi tre lavori. Però per me non era difficile trovare qualcosa in comune, non solo perché sono tre tra i musicisti che mi interessano e che mi piacciono di più, di cui sono veramente appassionato, ma anche perché fanno parte di quella, potremmo dire, terzo filone che sfugge alla dialettica, come scrisse Adorno, che quindi non sono né Stravinsky né la scuola di Vienna, e che però proprio per il fatto di essere fuori da quella che Adorno e altri consideravano la tensione fondamentale della musica del Novecento, a un certo punto danno più senso a tutto l'insieme della musica del Novecento. Quindi estranei a quei filoni, così come possono esserlo questi tre autori, evidentemente molto diversi fra di loro, che poi sono anche accomunati da altri elementi, ad esempio, posso dire molto semplicemente, l'interesse di Béla Bartók per la musica popolare, la musica di tradizione orale, il fatto che Kurt Weill non solo si rifece, ad esempio nell'opera da tre soldi, alla commedia musicale che veniva da Tin Pan Alley dagli Stati Uniti, ma poi emigrato in America divenne un autore di commedie musicali, e Charles Ives, le cui composizioni sono piene dappertutto di citazioni, riferimenti, stratificazioni di musiche di ogni tipo, inni religiosi, popular music, marce bandistiche e così via, come fra l'altro questo bellissimo pezzo, l'Orchestral Set numero 2, che quando io scrissi questo programma di sala era in prima esecuzione in Italia alla Scala, che pochi avevano ancora ascoltato, che è un pezzo magnifico, che è una specie di composizione a programma ambientata in una stazione della metropolitana di New York, che ha un crescendo molto emozionante, trascinante. Ecco, quindi questi diversi aspetti, anche contraddittori, di questi tre musicisti mi hanno permesso di parlarne insieme.
Grazie quindi anche al programmatore di concerti che mette assieme in modo non sempre evidente o lineare gli autori. Si segue un percorso, quello che tracci tu in quell'articolo, di grandissimo interesse. Io vorrei far ascoltare un frammento dai Sette Peccati Capitali di Weill Brecht, e c'è anche un articolo poi più tardi, Quale opera e quali soldi, dove ancora torni sul tema dell'opera da tre soldi in modo assolutamente originale, perché Franco Fabbri si rivolge al pubblico e spiega con una lettera al pubblico, a cui il pubblico dovrebbe poi rispondere, che cosa sta per fare, cioè sta chiedendo al pubblico di seguire un ragionamento, ma ne parliamo fra pochissimo. Ascoltiamo la voce di Anne-Sophie von Ott e la direzione della NDR Symphony Orchestra con John Elliott Gardiner.
Thank you. lieber heut als morgen. Wir sind aufgebrochen vor 4 Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In 7 Jahren haben wir es geschafft, dann kehren wir zurück, aber lieber schon in 6. Denn auf uns warten unsere Eltern und 2 Brüder in Louisiana, ihnen schicken Geld, das wir verdienen. Und von dem Geld soll gebaut werden ein kleines Haus. Ein kleines Haus am Mississippi in Louisiana. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Meine Schwester ist schön. Etwas verrückt, ich bin bei Verstand. Wir sind eigentlich nicht 2 Personen, sondern nur eine einzige. Wir heißen beide Anna. Wir haben eine Vergangenheit und eine Zukunft, ein Herz und ein Sparkassenbuch.
Allora, mi piace raccontare un aneddoto di cui parla Franco Fabri all'inizio del suo libro, che riguarda la Scala e gli estensori dei programmi musicali della Scala. A un certo punto si presenta l'occasione di ospitare Leonard Bernstein non come direttore d'orchestra, apprezzatissimo per carità da tutti i critici musicali italiani, anzi soprattutto il riscopritore della musica di Mahler, quindi per carità, ma no, come autore, e quindi A Quiet Place, eccetera. Si pensa a qualcuno che sia un outsider che possa occuparsi di questa cosa, cioè non quelli che si occupano di Brahms e di Beethoven, e chiedono a Franco Fabri. Più tardi, quando ci si dovrà occupare di un lavoro del 600, qualcuno dice: ma sì, facciamolo fare a Fabri, solo che lo fanno fare a Franco Fabri, quando invece era un altro Fabri, un Paolo l'esperto, o sbaglio?
Sì, sì, ma questa storia poi dello scambio di identità fra me e i vari Paolo Fabri che esistono, perché uno era mio padre, uno è il musicologo che insegna a Ferrara, un altro un semiologo che ha lavorato con Umberto Eco, quindi, e poi un altro è ancora il partigiano al quale è dedicata una via di Bologna, nominata in un album di Guccini. Sì. E Guccini, quando 43. Mi incontra, mi dice: ciao Paolo, no? Quindi è un po' il mio secondo nome. Sì, in realtà non è che quel lavoro mi sia stato affidato in quanto outsider, mi è stato affidato perché gli altri critici musicali italiani non lo volevano fare, sì. Erano in imbarazzo, avevano paura di o dover dire bene di un lavoro di Bernstein come compositore che non apprezzavano, o di dirne male e quindi rendersi antipatici, eccetera. Quindi questo imbarazzo fu risolto pensando a me. Quindi sono molto grato a chi ha fatto questa scelta, perché poi è stato un lavoro che mi è piaciuto, mi ha stimolato, insomma è stato un bel lavoro. E poi devo dire che quando mi hanno fatto scrivere invece per questo equivoco scambio di persona il programma di Sala sul Orfeo di Luigi Rossi, non sapevo che esistesse quel Paolo Fabri, poi ci siamo anche conosciuti, eccetera, quindi non immaginavo che ci fosse stato questo scambio, E quindi ho studiato moltissimo, ho lavorato per settimane e settimane a scrivere quel saggio, l'ho consegnato e posso immaginare poi come si siano trovati i responsabili dell'ufficio edizioni della Scala quando hanno capito l'errore. Però devo dire che quel saggio, anche rileggendolo adesso, va benissimo. Secondo me l'avrebbe potuto scrivere anche l'altro Fabbri, quindi ne sono contento.
Allora, tanto per fare un riferimento ad altri saggi che troviamo in questo Non è musica leggera di Franco Fabbri, c'è un capitolo, ad esempio, in cui fa riferimento a una trasmissione che avevo visto anch'io alla televisione il 3 dicembre del 2009, una imbarazzatissima presenza nello studio di Fabio Fazio, perché tempo che fa, di non tanto Daniel Barenboim quanto di Claudio Abbado e Maurizio Pollini, tre personaggi che la gente mette insieme come i difensori della musica, quella giusta, quella vera, e in realtà in studio hanno mostrato di avere delle idee completamente opposte. È un po' spiazzante, no, questo far parlare gli interpreti. La musica di solito unisce tutti, e Hélène Grimaud la pensa come Anne-Sophie Mutter, invece se li si sente parlare sono dei mondi completamente diversi questi.
Sì, perché incarnavano idee diverse sulla... intanto su cosa sia la musica, sull'identità dell'opera, sulla funzione dell'interpretazione. Detto e riassunto molto rapidamente, Barenboim è un interprete, naturalmente come pianista e come direttore d'orchestra, che ritiene che la musica non esista finché non è trasformata in suoni, che quelli che si trovano sulla partitura sono dei segni che aiutano a realizzare poi l'opera, che esiste soltanto in quanto fenomeno uditivo. Mentre soprattutto Pollini tende, diciamo, dall'altra parte, che è sostenuta da moltissimi musicisti e musicologi di varie zone del mondo, di varie tendenze, cioè che identifica l'opera con la partitura, per cui l'esecutore è colui che cerca di tradurre in suoni nel modo più fedele possibile una cosa che però esiste sulla carta, la cui esistenza sulla carta non è solo strumentale, è proprio l'oggetto, l'opera in sé. E sì, mi aveva colpito questo contrasto, perché poi non era espresso completamente, no? Non avevano il coraggio di litigare su questo argomento, ma stavano esponendo delle idee veramente contrarie. Chiedo scusa, prima che ci dobbiamo lasciare, volevo dire a Marcello che sono d'accordissimo sulla fondazione di questa società per l'ammirazione reciproca, che potremmo abbreviare in SPAR, se ce lo permettono. Quindi io la considero già fondata, ma se Marcello vuole, la prossima volta che vengo a Lugano andiamo da un notaio e facciamo tutte le pratiche.
Marcello?
Volentieri.
Allora, è bello questo riferimento degli interpreti Barenboim, Pollini e le loro visioni diverse. Mi sarebbe piaciuto confrontare questi due e altri che la pensano come loro, secondo varie scuole di pensiero, con quello che è successo nell'89 durante uno studio su un'analisi musicale realizzato dalla musicologa Rossana Dal Monte, dove aveva scioccato gli astanti facendo ascoltare, parlando di la musica e quella scritta, Debussy che suona la sua Cathédrale en Glouti, in modo che la corrispondenza con quello che sta sulla pagina scritta è perlomeno dubbia. Allora, chiuderemo proprio ascoltando un frammento di questa versione della Cathédrale en Glouti di Claude Debussy. Intanto non mi resta che ringraziare moltissimo Marcello Sorce-Keller e Franco Fabbri per essere stati ospiti di Voi che Sapete.
È stato un piacere.
Grazie.
Allora, ricordo il libro Non è musica leggera di Franco Fabbri, che sarà pubblicato a settembre dalle edizioni Jacabook. Buona giornata e grazie a Paolo Keller.